perché avete ricevuto la rivelazione che Dio ha voluto darvi in questi giorni. E questa rivelazione, se noi la metabolizziamo e la veramente viviamo, cambierà la nostra vita. Non cambieranno la nostra vita i soldi che noi diamo, non cambierà la nostra vita quello che noi facciamo come opere per il regno di Dio, cercando di sentirci a posto, ma quello che cambierà la nostra vita è ricevere la rivelazione e metterla in pratica. Dice: voi non sarete uditori della rivelazione di Dio, della parola di Dio, ma sarete facitori. Non siate uditori, ma facitori della rivelazione di Dio. Anche quel verso, quando citava Corrado, che dice che la verità sta nella somma della parola, quando la Bibbia usa il termine parola, sta dicendo la verità sta nella somma della rivelazione, perché ciò che conta è che ciò che è scritto venga compreso nella maniera corretta. Non importa se io ho mal compreso o se comprenderò più avanti, l'importante è che ciò che è scritto io lo comprenda attraverso la rivelazione di Dio. E io credo che in questi giorni, non per vantarci, ma di rivelazione ne abbiamo ricevuta. Amen? È vero? Potete... Amen. Grazie. Grazie a Dio, io credo che Dio stia parlando e Dio l'ha promesso. Ha detto che negli ultimi tempi la rivelazione sarebbe aumentata. Sapete il pericolo qual è? È che la rivelazione la usiamo male. Non la dobbiamo usare per i nostri bisogni. Dobbiamo usarla per il regno dei cieli. L'autorità non va usata per i nostri bisogni, va usata per il regno dei cieli. Questo è molto importante e vorrei riprendere insieme a voi quel passo che leggeva Corrado, no? Non so se ve lo ricordate, Matteo 11, versetto 12, dice: dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce violenza e i violenti lo rapiscono, poiché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni. Se lo leggessimo in questa maniera, Corrado ha detto delimita, no? Delimita una riga, una linea tra ciò che è la legge e ciò che avviene dopo l'intervento di Gesù alla legge, ok? L'avvento della grazia. Partecipate per favore. Ci piace che partecipiate. Amen. Se dite anche qualche volta amen, se dite qualche volta alleluia, gloria a Deus! Va bene, ci piace questo, perché vi vediamo partecipi di quello che cerchiamo di trasmettere. E se lo traducessimo così, e dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora, il regno dei cieli ha subito violenza e coloro che hanno avuto la forza sono riusciti a viverlo, a tirarlo fuori. Ovvero, la legge non ha permesso all'uomo di vivere il regno dei cieli, cioè di vivere quell'autorità che Dio aveva stabilito, come ha detto anche Francesco, in Eden. La legge è intervenuta e non ha più permesso all'uomo di vivere il regno dei cieli, ma ci sono state delle persone che sono riuscite a viverlo perché hanno avuto l'autorità e la forza di andare oltre la legge. Amen? Di farlo resuscitare. L'autorità che era stata data a Adamo ed Eva, in un certo senso, è morta con ciò che è successo. Perché qualcosa è morto, no? Dice Genesi molto chiaramente, dice: se voi mangerete di questo frutto, morrete. Vero? E il diavolo risponde a Eva: ma siete sicuri che voi morrete? Come per dire, non è vero che morirete, ma i vostri occhi si apriranno. Dice così? Quindi, che è successo? Ditemelo voi. Adamo ed Eva sono morti? Sì o no? No, sono morti? No, non sono morti, sono restati vivi, quindi c'aveva ragione Satana. Ma è successo qualcosa? Sì, voi dite spiritualmente, è successo qualcosa nella loro vita? Loro hanno perso l'autorità che avevano, ok? È successo qualcosa nella loro vita? Loro hanno perso qualcosa che avevano quando vivevano il regno dei cieli, quando vivevano l'Eden. Amen? È facile dire tra di noi, hanno perso, è morto lo spirito. Però quando parli con una persona che non ha ricevuto Gesù, lui ti dice, ma no, non sono morti. Aveva ragione il serpente. È successo qualcosa. Quell'autorità, in un certo senso, gli è stata strappata. Ma ci sono state persone nell'Antico Testamento, o Vecchio Testamento, o Vecchio Patto, chiamatelo come volete, che sono riuscite a vivere quell'autorità, perché sono riuscite con la loro forza, con la fede, con il credere in quello che Dio aveva promesso, a tirare fuori il regno dei cieli e viverlo. Mi comprendete? Mi seguite? Datemi un cenno che mi seguite. Faccio come Francesco, vediamo questa parte. Sono riusciti a vivere il regno dei cieli. Ecco, vediamo. Sono riusciti a vivere il regno dei cieli. Ecco, prendo i metodi, sono comodi e utili. Sono riusciti a vivere il regno dei cieli. Vi voglio citare un altro passo che sta in Deuteronomio. In Deuteronomio è scritto che non di solo pane vive, ma di tutto ciò che procede dalla bocca di Dio. E quindi leggete la Bibbia. No, non sta dicendo quello. Sta dicendo non di solo pane vive l'uomo. L'uomo vive di tutto ciò che Dio dice sulla sua vita, di tutto ciò che è la rivelazione di Dio sulla vita dell'uomo. E ve ne è un'altra, nel Nuovo Testamento, in Efesini è scritto qualcosa di meraviglioso: prendete in mano la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Quindi, ce l'avete la spada? E non è quella la spada. quel verso sta dicendo, prendete nella vostra forza, nella vostra autorità, tutto ciò che Dio dice di voi sulla vostra vita, tutto ciò che Dio ha rivelato di voi sulla vostra vita. Quella è la spada dello Spirito. Attraverso le promesse che Dio fa nella tua vita, tu puoi combattere il nemico. Attraverso le promesse che Dio fa nella tua vita, tu puoi affrontare il nemico. Tu puoi prendere autorità, e tu puoi prendere autorità su malattie, su scorpioni, su serpenti, tu puoi prendere autorità sulle tue finanze, tu puoi prendere autorità sulla tua mancanza di lavoro. Ma io voglio dirti un segreto che ti ho detto già ieri, ma te lo ripeto perché così lo metabolizzi. Il segreto è: fai l'opera del ministero, perché solo attraverso l'opera del ministero compiuta da chi ha ricevuto Gesù Cristo tu puoi ricevere ogni benedizione e ogni prosperità. Dobbiamo entrare nella chiamata di Dio, e c'è una chiamata per ognuno di noi. Non c'è qualcuno che non ha la chiamata. La chiamata è nella promessa di Dio. Dio ha detto che tutti sono chiamati, ok? La chiamata è nella promessa di Dio. Ma tu vuoi vivere l'elezione di Dio? Svolgi la tua chiamata. Perché se tu non svolgi, se io non svolgo la mia chiamata, non posso vivere l'elezione di Dio. Sono chiamato, sono salvato, ma non vivo l'elezione. È Dio che ci sceglie, è Dio che ci elegge. Dio ci chiede di vivere la nostra chiamata. Allora stai cercando lavoro, gloria a Dio, Dio ti darà un lavoro. Sei malato, Dio ti guarirà. Ma io ti dico, vuoi essere certo? Svolgi l'opera del ministero del corpo, perché quando tu svolgi l'opera del ministero e ciò che Dio ha deciso per la tua vita, tu riceverai grandi benedizioni e prospererai. Sappi una cosa, che devi saper riconoscere la prosperità che Dio fa nella tua vita. Non tutti diventeranno miliardari, non tutti avranno l'aereo personale, non tutti vivranno questo tipo di cose. Io vivrò la mia prosperità e ringrazierò Dio per come Dio mi prospera e per come Dio mi sta benedicendo. Non devo guardare l'altro. Per questo Seconda Corinzi capitolo 8 dice: seguiamo un principio di uguaglianza anche nel dare. Io non devo guardare ciò che dà Francesco per quello che può dare Francesco o ciò che dà Marcello per quello che può dare Marcello. Io devo guardare me stesso. Devo vivere la mia prosperità e la benedizione che Dio ha fatto sulla mia vita ringraziando Dio per quello che Dio sta facendo. Amen? Ma svolgere l'opera del ministero è fondamentale. Uomini nell'Antico Testamento hanno potuto vivere il Regno dei Cieli. Noi oggi possiamo vivere il Regno dei Cieli. L'uomo non è stato fatto per vivere la maledizione. Amen? Sei stato fatto per vivere la maledizione? Tu forse? No, sei stato fatto per vivere la benedizione. Tu pensa, chi è che vuole quel Dio che decide di farti vivere nella maledizione? Io non lo voglio. Tu lo vuoi? Non lo vogliamo. Noi vogliamo vivere la benedizione di Dio. E nella benedizione di Dio sappiamo che c'è autorità. Dio ha deciso di benedirci e noi siamo benedetti. Ciò che è importante è che noi impariamo a viverlo, questo regno dei cieli. Perché la benedizione sta nel regno dei cieli. La benedizione non sta su questa terra, nelle cose. Noi diciamo sempre che non dobbiamo fare le cose del mondo, vero? Sì o no? Dobbiamo fare le cose del mondo? Quali sono le cose del mondo? Quali sono le cose del mondo? Ditemelo. Allora, per chi non va in discoteca, le cose del mondo sono la discoteca, sono la musica latinoamericana, per chi non fuma sono le sigarette, i sigari, la pipa, ok? Vero? Per chi fuma e per chi va in discoteca, le cose del mondo sono altre. Cioè, ognuno ha le sue cose del mondo. Ognuno ha le sue cose del mondo a secondo di quello che riesce a fare e non fare. Allora giudichiamo gli altri per quello che noi riusciamo a fare. Allora diciamo che quella persona che sta rubando sta facendo delle cose del mondo. Poi quello che sta rubando dice: tu vai in discoteca, stai facendo le cose del mondo. Quello che va in discoteca vede lui che fuma, dice: lui sta facendo le cose del mondo. Viaggiamo così. È vero o no? Viaggiamo guardando il problema dell'altro e così perdiamo di vista ciò che è il regno dei cieli, ciò che significa vivere il regno dei cieli, ciò che significa vivere nell'autorità di Dio secondo quello che Dio ha stabilito. Ieri Francesco ha usato la parola inglese kingdom. Quella parola significa regno. Regno del re, giusto Francesco? Dominio del re. La parola greca che traduce kingdom oppure regno è basileia, che letteralmente significa dominio del re, appunto, come è tradotto in inglese. E quando dice io sono venuto a stabilire il regno dei cieli, Gesù sta dicendo ora, in questo momento, io sono venuto sulla terra affinché il dominio di Dio sia ristabilito, affinché l'ordine di Dio sia ristabilito. Ma dove viene ristabilito l'ordine di Dio? È chiaro che noi non possiamo ristabilire l'ordine di Dio in un governo che non dipende da Dio. I governi umani non dipendono da Dio. Noi possiamo pregare tutto il tempo che vogliamo, ma i governi umani non dipendono da Dio, non li eleggono i figli di Dio, i governi umani. Cioè coloro che hanno accettato Gesù come salvatore, i governi umani li eleggono tutti gli elettori, quindi non dipendono da Dio. Amen? Non è quello, E non è andando al governo come cristiani che noi ristabiliamo il regno dei cieli, perché insieme ai cristiani nel governo ci sono i non cristiani. E quando si va a discutere, ci sono tante cose da discutere. E non vi dico queste cose da un pulpito di poca conoscenza, ma vi dico queste cose da un pulpito di sindacalismo di 15 anni. Io ho fatto il segretario sindacale per 15 anni e vi garantisco che l'ho fatto da cristiano e da non cristiano. E è la stessa identica cosa. Tu non puoi mettere i principi biblici in un sindacato, per quanto tu voglia. Tu non puoi mettere i principi biblici nella mente di persone che non vivono queste cose. Tu puoi portare, seminare un seme, ma non puoi viverle. Gesù ha detto: io sono venuto qui ora a ristabilire il regno dei cieli. E Gesù dice: il regno dei cieli è qui. Quando dice il regno dei cieli è vicino, Gesù sta dicendo: il regno dei cieli è qui, in questo momento. Quando Gesù viene e ristabilisce il regno dei cieli, ristabilisce nella nostra vita ogni autorità che avevano Adamo ed Eva. Ma una domanda è: chi ha scelto di non vivere quell'autorità al tempo di Adamo ed Eva? Chi? Adamo ed Eva. Hanno scelto loro. Amen? Siete d'accordo? Chi è che oggi sceglie di vivere regnando? Sceglie Dio o scegliamo noi? Dio quello che doveva fare l'ha fatto, ha mandato Gesù e Gesù ha ristabilito il dominio di Dio su questa terra. Siamo noi che dobbiamo vivere questo dominio e non lo possiamo vivere nelle cose del mondo. Noi abbiamo autorità nelle cose del mondo, ma non possiamo vivere queste cose nelle cose del mondo. Se noi viviamo nel mondo, non credendo che non siamo del mondo, vivremo come il mondo vive. E non è problema di una sigaretta o di una discoteca. È un sistema. È un sistema che ti assorbe. Mancano finanze al regno dei cieli? Perché? Perché il sistema del mondo assorbe le persone, vero o no? Sono venuti tanti profeti in Italia che venivano dall'America, dove hanno avuto delle esperienze con le carte di credito revolving. Chi c'ha una carta di credito revolving? Chi ce l'ha? Dicendo che era Satana che ha fatto le carte di credito revolving. Le carte di credito revolving sono quelle carte di credito dove tu spendi e poi puoi rateizzare l'importo che hai speso. E gli americani si sono talmente indebitati con queste carte di credito che a un certo punto non avevano più economia, non potevano più spendere niente. E c'è stata una grossa denuncia dai profeti e dai predicatori americani su questa cosa. Sono venuti anche in Italia ad avvisarci di questa cosa. Se vivi le cose come te le fa vivere il mondo, purtroppo il mondo ti toglie autorità e ti assorbe. Se tu riesci a vivere le cose del regno, tu riesci a trasmettere i principi del regno, e i principi del regno sono autorità. Quando tu sei preso da tutti i tuoi problemi, è difficile per te vivere l'autorità di Dio. Amen? Perché sono i tuoi problemi che ti assorbono. Sono le tue preoccupazioni che ti assorbono. Non ti può assorbire la rivelazione di Dio sulla tua vita. Quando tu sei preso da tanti problemi nella tua mente, le promesse di Dio se ne vanno dalla tua mente. E i problemi prendono la tua mente. Libera la tua mente da queste cose, ricordandoti le promesse che Dio ha fatto sulla tua vita. E anche se hai fatto degli errori, non importa, ricordati delle promesse che Dio ha fatto nella tua vita. Comincia a svolgere l'opera del ministero che Dio ha stabilito per la tua vita e vedrai che quell'autorità ricomincerà a regnare dentro la tua vita in maniera totale. Ci credi? Credete queste cose? Perché se crediamo queste cose, noi possiamo ristabilire la Basileia di Dio, noi possiamo ristabilire l'ordine di Dio. Dio ha stabilito un ordine talmente perfetto nel quale è capace di benedire e di prosperare ognuno di noi, secondo ciò che è dato, ok? Secondo ciò che è dato. Comincia a ringraziare quando Dio sta provvedendo ai tuoi bisogni. Comincia a ringraziare quando Dio sta operando nella tua vita. E vedrai che la tua prospettiva cambierà. Non ti lamentare quando Dio sta intervenendo nella tua vita. Non prendertela con Dio quando Dio non sta, secondo te, facendo come tu hai stabilito. Comincia a ringraziare Dio per quello che Dio fa e per quello che Dio provvede. E svolgi l'opera del ministero, perché svolgendo l'opera del ministero tu vedrai la benedizione di Dio crescere nella tua vita. Gesù diceva in Matteo 3, capitolo 2, diceva: convertitevi perché il regno dei cieli è qui. Ripetete con me. Convertiti. Ditelo, convertiti. Dice: ma io sono convertito. Ditelo, convertiti. Il regno dei cieli è qui. Perché ti dico di dirti convertiti? Perché abbiamo un concetto di conversione. Qual è il concetto di conversione? Tu sei credente, lui non è credente. È questo il concetto di conversione, vero? Sì o no? Qual è il concetto di conversione allora? Dai. Qual è? Qual è il concetto di conversione? Convertiti significa letteralmente cambia il tuo modo di pensare. Ok? Non significa ravvediti dai tuoi peccati. Cambia il tuo modo di pensare. Gesù sta dicendo: io sono venuto da lassù qua giù perché tu cambi il tuo modo di pensare. Amen? Perché il tuo modo di pensare, il mio modo di pensare è sbagliato. Io non vivo come se il regno dei cieli fosse ristabilito. Io vivo aspettando di andare in paradiso. Ditemi di no. Dai, noi tutti viviamo aspettando di andare in paradiso. Dice: adesso soffriamo, adesso triboliamo. È vero o no? Prendiamo la nostra croce. Fratelli, vi do una buona notizia, perché sentite che bella notizia. Vangelo, eh? Che è il Vangelo? Qualsiasi persona viene da te e ti dà una cattiva notizia, non sta predicando il Vangelo. Non ascoltare cattive notizie. Il Vangelo è una buona notizia. Ti do una buona notizia. Sulla croce è bastato che morisse uno. Non c'è bisogno che muori pure tu sulla croce. Prendete la vostra croce, prendi la tua croce. I problemi che hai nella tua vita sono la tua croce. Li devi accettare, fratello, perché quelli ti avvicinano a Dio. Non li voglio. Io non li voglio. Dietteli tu i problemi della croce. Io non li voglio. C'è andato uno sulla croce e ha inchiodato alla croce il comandamento che c'era ostile, dice Colossesi. Amen? Sì o no? Non siete contenti di sta cosa? Smettete di prendere la vostra croce, di piangere sulle vostre disgrazie. Smettiamo! Forza, oh, per bene, se no... Fa bene a stare con Francesco Basile, eh? Mica che è davvero di Roma. Smetti di prendere sta croce, perché quando Gesù parla possiamo dare tante interpretazioni, però io ho imparato una cosa quando leggo la Bibbia e voglio trasmettervela. Mi faccio delle domande. Allora c'è quel passo che dice: prendete la vostra croce e seguitemi, perché chiunque perderà la sua vita, si salverà, Vero? E chiunque la vorrà tenere non, la perderà. Amen? Dice così quel passo. Cioè, quindi bisogna prendere la propria croce. Ah, mi sono fatto una domanda. Gesù sta parlando e ve la faccio a voi. Ma i discepoli, gli apostoli, sapevano che Gesù sarebbe morto sulla croce? Sì o no? E allora che capivano? È come se io, tu fai, tu che ne so, fai l'imprenditore, non hai mai toccato una lucidatrice e ti dico, prendi la lucidatrice e lucida tutto. Tu dici, ma che vuole questo? È vero o no? Ma che vuole questo? Quando Gesù ha detto, prendete la vostra croce, io mi immagino la faccia degli apostoli. Secondo me hanno detto, ma che vuole questo adesso? Che è sta croce? Lo sapevano che era la croce. Che cos'era? Voi lo sapete che cos'era la croce? La croce rappresentava la pena di morte con la quale i romani uccidevano i malfattori. Quindi, quando Gesù ha detto, prendete la vostra croce, quelli hanno detto, ci sarà dei malfattori intanto. Ci sarà dei malfattori e ci dice che dobbiamo morire. Perché chi avrà preso la sua croce vivrà e chi non rinuncia a se stesso e non la prende morirà. Cosa sta dicendo Gesù? Sta dicendo, vuoi che io ti tolgo questa pena di morte? Noi viviamo con una pena di morte, vivevamo con una pena di morte sul nostro capo. Gesù sta dicendo, vuoi che te la tolgo? Seguimi, perché io ti tolgo la pena di morte e tu vivrai. Amen. Ci vuole un applauso qua, ragazzi. Io ti tolgo la pena di morte e tu vivrai. Io ristabilisco l'autorità sulla tua vita. Non devi vivere come un poveraccio e dire tanto so poveraccio e poveraccio rimango. Devi vivere credendo che Dio interverrà nella tua vita e devi cominciare a ringraziarlo quando interviene nella tua vita. Perché, fratelli, perdonatemi, però conosco persone che non hanno lavoro. Poi trovano lavoro, ma non gli piace. Dice, no, ma io cercavo un'altra cosa. Dice, io cerco lavoro, gli arrivo al lavoro le pulizie. No, ma io cercavo lavoro in officina. Poi gli arriva lavoro in officina. No, ma io cercavo lavoro in fabbrica. Allora mi viene qualche dubbio. Dico, ma tu c'ha voglia di lavorare? Poi arriva lavoro in fabbrica. Dice, no, ma io volevo fare il capo officina, no, perché c'ho quella qualifica. Quando tu stai e stai mettendo nelle mani di Dio la tua vita, ricevi l'abbondanza di Dio e ringrazia Dio per quello che provvede. Lui ti innalzerà. Voglio raccontarvi questa esperienza. Ero un ragazzo, adesso ho 52 anni e ho la pancia, però ero un ragazzo senza pancia di 26 anni che cercava lavoro, quindi circa 26 anni fa, ok? 26 anni fa. Cercavo lavoro e mi propongono un lavoro dove io dovevo contare le cartoline della lotteria. Siete presenti? Su un ufficio buio, ok? C'era un ufficio buio. Sembrava un loculo. Dico, mizzica, mi hanno messo al cimitero prima di cominciare a lavorare. No? Ah, vivevo su sto loculo 8 ore al giorno e contavo le cartoline della lotteria di Monza, della lotteria d'Agnano, della lotteria, e facevo i pacchetti da 10, da 50 e da 100 che andavano venduti coi biglietti. Ero disoccupato. Mi davano pochissimo per fare sta cosa, ma ho accettato quel lavoro. Ho accettato quel lavoro. Dopo un anno che io ero entrato in quell'ufficio, io dirigevo un territorio, ero direttore di 5 uffici. Perché quando Dio ti mette in un pozzo, se tu ricevi la benedizione di Dio con quello che Dio ti dà, poi sarà Lui che ti innalza. Tu sei fedele, tu segui Dio, tu ascolta la sua voce, tu segui la sua direzione, poi sarà Lui che ti innalzerà. E quando ero all'apice della carriera, cioè più carriera non la potevo fare, c'avevo la macchina, c'avevo il telefono, guadagnavo dei soldi, non mi ricordo manco quanto, però guadagnavo diversi soldi, Dio mi ha detto, adesso voglio che tu lavori per me. E io ho detto, ma io lavoro per te, Signore. No, no, voglio che tu sei tutto mio. E io ho detto, che devo fare, Signore? E il Signore ha fatto come con Abramo. Mi ha detto, non ti preoccupare, esci da Ur dei Caldei, poi te lo farò vedere quello che devi fare. Ho lasciato il mio lavoro e Dio ha cominciato a mostrarmi quello che dovevo fare. E da quel giorno a oggi sono passati esattamente, era il 1993, quindi quanti anni sono passati? 22 anni. 22 anni. Da quel giorno a oggi Dio ha sempre provveduto alla mia vita, ma ho imparato a stare bene con quello che Dio provvede. Ho imparato a gioire nell'abbondanza e a gioire nella carestia, ma soprattutto ho imparato a accogliere coloro che hanno bisogno. Come dice la lettera ai Corinzi, la mia abbondanza provvederà alla tua carestia. E vi garantisco che tutto questo produce benedizione e produce autorità sulla terra. Produce autorità sulla terra. Quando tu preghi per le persone e non preghi affinché tu sia innalzato, ma preghi affinché sia innalzato il nome di Dio, le cose succederanno. Quando tu chiedi e chiedi non per spendere nei tuoi bisogni, ma chiedi per il regno dei cieli, le cose verranno. Verranno. Ci sono dei principi di autorità. È con autorità che si prende il regno dei cieli. Con autorità hanno tirato fuori dalla legge i nostri padri il regno dei cieli che era oscurato dalla legge, era sofferente sotto la legge, perché il piano di Dio non era quello per l'uomo. E oggi Gesù ci dice, tira fuori il regno dei cieli. Vivilo. Il regno dei cieli è qui. Il regno dei cieli è in te. Il regno dei cieli è in me. Basta semplicemente viverlo. E se lo viviamo, quello ci dà autorità di vivere ogni cosa. Amen. Siete stanchi? Pochino. Addormentati? Pochino. Caffè non fa più niente ormai a stora. Cioè, puoi prendere pure 15 caffè. Cioè, ormai dormi sulla sedia senza con caffè, senza caffè, tè. Altre cose non si possono dare, mi dispiace. Tra cristiano, ma altre cose oltre il caffè non si possono dare. Caffè finito, altre cose non ce l'abbiamo. Quindi non vi possiamo dare niente per sta svegli. Cercate di capirmi. Dovete sta svegli per conto vostro. Gesù ha stabilito il regno dei cieli qui sulla terra. Gesù dice che venne, Matteo 4,17, e cominciò a predicare e a dire: cambiate la vostra mentalità. Lui andava, dice Matteo 4,23, e finisco perché sono le 19,04, dice: andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la buona notizia del regno e curando ogni sorta di malattie, di infermità nel popolo. Questo è qualcosa che noi abbiamo autorità di fare, andare, predicare la buona notizia, che non significa strappare le anime dall'inferno, perché noi non strappiamo nessuno dall'inferno, è Dio che ha tirato fuori dall'inferno le persone, è Dio che tira fuori dall'inferno le persone. Noi predichiamo il Vangelo, la buona notizia, Gesù ha ristabilito il regno, vivi il regno, cambia la tua mentalità e Dio interverrà nella tua vita e vivrà con te e opererà attraverso di te, in te e con te. Ci sono persone qua che non credono, che sono qua. Hanno ascoltato predicazioni, questo viene da parte di Dio. Ci sono persone che non credono nell'autorità che Dio gli dà. E Dio ti dice questa sera, credi in questa autorità, perché questa autorità che io ti ho dato non la può usare un altro. Sei tu che puoi usarla, sei tu che puoi metterla in pratica, sei tu che ti puoi rivolgere a quelle persone che io metterò nel tuo cammino. Non ci sono altre persone che potranno fare questo al posto tuo, ti dice Dio. Devi farlo tu. Dio ti dice, voglio incoraggiarti, figlio mio, voglio incoraggiarti, figlia mia. Io ho stabilito il regno su questa terra. Che tu lo viva. Vivi il mio regno, vivi la mia autorità e comincia a camminare non più come un povero, ma come un uomo, come una donna a testa alta, che credono in quello che io posso fare attraverso di loro. Dio ti dice: smetti di essere incredulo, smetti di essere incredulo, perché l'incredulità non ti fa vivere l'autorità. Comincia a camminare credendo che Dio già ha provveduto, che Dio già ha fatto. Che Dio ti usa, non ti userà, che Dio ti usa ora. Comincia a camminare con questa fede, comincia a credere queste cose. E vedrai che da questa sera la tua vita si trasformerà, il tuo modo di pensare si trasformerà. Tu non vedrai più le tragedie intorno a te, tu non vedrai più le tempeste intorno a te. Tu vedrai Dio che interviene, tu vedrai Dio che opera, tu vedrai Dio che cambia le situazioni, che cambia le cose. Vivi l'opera del ministero. Lascia che Dio ti benedica, lascia che Dio possa produrre benedizione nella tua vita, lascia che Dio possa produrre prosperità nella tua vita, ma per favore, ringrazialo di quello che hai. Comincia a ringraziarlo di quello che hai. Non ci sono chiavi, ma questo è importante. Ringrazia Dio per quello che hai, perché tutto il resto sarà sopraggiunto. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, cioè quindi vivete ciò che Dio ha ristabilito sulla terra, nella posizione in cui Dio va messo, perché la giustizia di Dio non è adesso faccio giustizia su queste cose, è una giusta posizione in cui lui ti mette e la tua giusta posizione è in Cristo. Quindi cercate prima, anzi, vivete prima ciò che Dio ha ristabilito, state nella giusta posizione, riconoscete la posizione in cui siete e tutto il resto sarà sopraggiunto. Amen.